In diretta, come tutte le mattine, sembravo Mastrota, all'inizio fu tipo Accattativille. No, allora noi siamo in diretta, in radiovisione, come tutte le mattine, dalle 7:30. 7:32, siamo puntuali in radiovisione canale 13. Oggi è il 6 di aprile, giovedì, quindi siamo, ragazzi, avanziamo con piacere. Siamo ormai quasi in questa parte al giro di boa della giro di boa quasi della nostra stagione. Mi rivolgevo, i miei occhi andavano verso quella parte dove c'è proprio la regia.
Mi ruba le battute.
Ti rubo le battute. Sì. Salutiamo Danny, ciao sì. Danny che cura la regia buongiorno. Radiofonica. Ciao Danny, buongiorno.
Allora, sì. Vincenzo, sì. Oggi giornata
penso positiva, almeno
importante.
C'è importante,
torna la giornata mondiale. Indovina qual è oggi?
No, guarda, ci pensi tu a dare queste notizie, io mi limito a fare altro. Vabbè, iniziamo con questa
direttamente dalla palestra Vincenzo Cantone.
Sì, che cosa
presentiamo
succede?
La giornata mondiale dello sport.
Sì, è vero, ci sono tante iniziative molto interessanti, grazie Danny. Intanto vi ricordiamo, fate sport, aiuta per la salute, vi ricordiamo i nostri numeri per entrare in comunicazione con noi: 393 914 9944, 091 843 4324. Saluto anche Luigi Vitale, ciao Luigi, buongiorno. Saluto Ino Sfameli, insomma la squadra è completa. Andiamo anche a dare un'occhiata un po' alla prima, l'apertura questa mattina non di Ansa né di ADN Cronos, ma del Corriere.it, perché parliamo di alcuni fatti importanti, in questo caso il Partito Democratico, e questa è la notizia che sta facendo il giro, perché è stato battuto al Senato lo spettro della crisi, ira di Renzi, traballa la maggioranza. Torisi di Area Popolare, eletto presidente grazie ai franchi liberatori, presidente al Senato affari costituzionali. Orfini ci ha chiesto un incontro a Mattarella, il Quirinale non richiesta. Vabbè, insomma, il PD subisce questo colpo con la non nomina a presidenza degli affari costituzionali al Senato del suo candidato, il candidato di Renzi, quindi passa questo candidato di Area Popolare. Intanto c'è invece Donald Trump che rimuove Bannon per quanto riguarda il falco, quello che aveva fatto un po' il bando sull'immigrazione, e poi soprattutto un Trump che dice assolutamente da punire chi è stato l'artefice dell'attacco con le armi chimiche in Siria, ce l'ha molto con la Russia. Il problema è che la risoluzione ONU nei confronti della Siria non è passata proprio per un veto della Russia, quindi alta tensione tra Washington e la Russia. Queste sono tre notizie più importanti. Iniziamo invece il nostro appuntamento oggi parlando di Confesercenti, così conosciamo meglio anche questa realtà, la conosciamo già benissimo, però è stata una settimana importante proprio per Confesercenti. Abbiamo il direttore Confesercenti Palermo, Emilio Sorvera. Buongiorno direttore.
Buongiorno a tutti.
Ha visto intanto, così per prima di entrare nel tema di Confesercenti, ha visto la situazione un po' politica italiana? Lei la segue, la situazione politica italiana, immagino che l'appassiona la politica oppure no?
Ma mi appassiona la politica, la seguiamo anche per ragioni di lavoro,
ovviamente,
di carico.
Che periodo siamo? In che momento siamo anche per voi di Confesercenti? Un momento di instabilità, un momento in cui aspettate ovviamente anche situazioni che riguardano la regione, il comune, il governo nazionale. Come vivete questa situazione?
Guarda, è un momento particolarmente difficile e confuso, ma sia a livello nazionale che a livello regionale, dove c'è un governo che sostanzialmente è impantanato in discussioni interne e che non riesce a dare le risposte che i cittadini e le imprese siciliane meritano.
Sì.
È chiaro che il ruolo di un'associazione di categoria non è quello di schierarsi
ovviamente
a destra,
sì,
a manco, al centro. Per noi le istituzioni, le amministrazioni sono punti di riferimento e noi dobbiamo interloquire rappresentando.
Si possono fare però dei bilanci.
Certo, noi nella nostra assemblea elettiva di Palermo avantiere abbiamo detto che giudichiamo le amministrazioni comunali e il governo sulla base delle risposte che danno ai nostri associati, a chi operano nel commercio, nel turismo, dei servizi. Non valutiamo i nostri soci e chi abbiamo davanti come istituzione dal loro colore politico. Se fanno bene, rappresentano bene, risolvono i problemi che noi poniamo, sono amici nostri. Se sviluppano politiche che non aiutano il commercio e il turismo, è chiaro che assumiamo una posizione critica, mai di opposizione, ma comunque di intervento politico a spingere per andare in un'altra direzione.
Allora, lo spieghiamo anche al pubblico, direttore, Confesercenti è una realtà presente nel territorio, italiano già da molto tempo, insieme ad altre realtà associative, serve per muovere quello che è l'economia, il commercio, le nostre aziende, e soprattutto una realtà che cerca di supportare con vari strumenti per la crescita e la tutela proprio delle stesse aziende.
Confesercenti è un'associazione di categoria forte, presente su tutto il territorio nazionale, che associa e accompagna le piccole e medie imprese del commercio, del turismo, dei servizi, dando a queste aziende, oltre che rappresentanza sindacale e sì, quindi capacità di misurarsi sui tavoli della politica e del governo, dando soprattutto i servizi, quei servizi che servono alle imprese per stare sul mercato, per competere, per non essere schiacciate dalla crisi che ormai da anni insomma.
Ma secondo lei c'è direttore, c'è un minimo di apertura, cioè soprattutto di miglioramento rispetto a questi ultimi anni? Sta ripresa è arrivata, non è arrivata, com'è la situazione?
La ripresa è arrivata ma è debolissima e soprattutto non è percepita. E quindi non riesce ad innestare quel clima di fiducia che porta la gente di nuovo a spendere e a guardare avanti con attenzione, ad essere propositiva, ad investire. Fino a quando la ripresa non riesce ad essere forte e visibile a tutti, i risultati non si vedranno sostanzialmente.
I risultati non si vedranno. Torniamo un po' a quello che è successo all'assemblea in settimana. Ci sono state delle riconferme importanti, delle persone che noi evidentemente conosciamo. Lascio a lei appunto fare un po' il quadro di quello che è successo in settimana proprio per questa assemblea che avete avuto.
Ma guardi, è stata una bellissima iniziativa.
Sì.
Perché? Perché chiude una fase della Confesercenti di Palermo in cui abbiamo conosciuto dei problemi. L'abbiamo riconfermata ad unanimità al presidente provinciale Mario Attinasi, che è un imprenditore conosciuto e riconosciuto in città. Abbiamo così costituito un gruppo dirigente che vede la presenza di tutte le categorie del commercio, del turismo, dei servizi che operano nella città di Palermo, e quindi guardiamo avanti con molta fiducia. Noi crediamo che se vogliamo che le nostre imprese, le imprese che rappresentiamo, competono sul mercato, dobbiamo essere noi per primo competitivi offrendo dei servizi avanzati all'avanguardia.
Si punta soprattutto, vedo le immagini che ha portato lei in questa brochure, si parla di turismo, insomma soprattutto puntare sul turismo. Palermo è una città a vocazione turistica, dove tra l'altro adesso c'è il patrimonio UNESCO, quindi percorso arabo-normanno e tutto quanto. Bisogna puntare sul turismo, è una cosa molto importante. Cosa si sta facendo?
Una bellissima locandina.
È molto bella.
Una bella locandina, veramente.
Me la può passare?
Sì.
Che lo faccio vedere.
L'ho portata per questo.
Facciamo vedere. Guardate, anche questo è Confesercenti, curare l'immagine. Qua c'è un'immagine di piazza della Vergogna, insomma, siamo a Piazza Pretoria a Palermo, possiamo appunto vederla in tutto il suo splendore, è vero, dove si parla ovviamente di quello che si può fare, insomma, della crescita, commercio, turismo, servizi. Io proprio mi concentrerei sul turismo, caro direttore.
Ma guardi, noi l'anno scorso abbiamo fatto una bellissima iniziativa sul sito UNESCO di Palermo,
sì,
Moreale, Cefalù, altrettanto bella. Ma Palermo è una città che ha una vocazione turistica incredibile. Credo che non abbia nulla da invidiare ad altri capitali europee, non dico nazionale, quello europeo, e che oltre, diciamo, alla meta Sicilia, no?
Sì.
Che è conosciuta nei flussi turistici mondiali, cioè Palermo possa essere ed è considerata, diciamo, un punto di riferimento. Ecco, c'è una città, un territorio che la gente vuole visitare perché dà tanto.
Però ci vuole il sostegno di tutti, perché per visitare la Sicilia ci vogliono ad esempio le infrastrutture. Siamo messi
dubbio.
Malissimo, perché i collegamenti tra una città e un'altra sono.
Guardi, uscendo, diciamo, dalle formalità. Cioè, l'altro giorno a Piazza Castelnuovo ho incrociato un gruppo di turisti milanesi,
sì,
che erano venuti per 3 giorni in città, cioè dobbiamo tornare perché in 3 giorni abbiamo avuto la sensazione di non essere riusciti a visitare tutto quello che Palermo può offrire. Quindi Palermo è una città che può ospitare un turismo, non è il turismo del morte e fuggi, cioè proprio la settimana a Palermo si può fare. È chiaro che Palermo deve guardare anche al turismo di prossimità, al turismo diciamo interno, perché tanti nostri tanti altri siciliani della Sicilia orientale raggiungono con più facilità mete turistiche nazionali, Roma, Firenze, Venezia, rispetto a Palermo, appunto perché noi ancora siamo carenti per quanto riguarda le infrastrutture. E anche qui, anche il turismo internazionale e nazionale che vuole oltre a Palermo usare la Sicilia incontra grossissime difficoltà, cioè, ecco, per spostarsi da Palermo, penso a un territorio che per ora si esprime benissimo, per il siracusano,
come no?
Ma ci mettiamo quattro ore,
beh, insomma,
è inimmaginabile, è inimmaginabile questo fatto.
Anche prendendo il treno, se
ancora
vogliamo
ancora peggio.
Sì, a parte che facciamo.
Io sono un pendolare incallito, cioè
Palermo, per fare un Palermo Agrigento, adesso non so Palermo Messina, perché siamo lì, se non so quante
Palermo
ore.
Palermo Messina da 3 ore a 3 ore e mezza,
ragazzi,
non meno.
3 ore e mezzo.
Palermo
Agrigento, devi affidarti, credo, alle divinità per arrivare, come dire, in un orario decente. Anche lì c'è. È scandaloso nel 2017. Poi sento dire adesso la politica, il ministro, adesso mi ricordo chi, ha detto dobbiamo puntare sull'alta velocità. Ma io punterei prima dell'alta velocità, anche perché fare l'alta velocità significa costruire il ponte sullo stretto.
Non c'è dubbio.
Cioè, perché senza quel ponte, alta velocità Napoli-Catania, Napoli-Palermo, non la puoi fare. Costruire il ponte è un'operazione, secondo me, quasi utopistica, nel senso che c'è chi la pensa in un modo, c'è chi la pensa in un altro modo. Io, se devo esprimere, dico prima pensiamo a sanare le strade e autostrade siciliane e poi eventualmente, se ci sono i soldi, facciamo il ponte, che il ponte sia un collegamento con l'Europa, non c'è dubbio. Adesso poi gli ambientalisti possibilmente mi chiameranno e mi diranno canzone, hai sbagliato a dire questo, però oggettivamente se vogliamo in futuro pensare a un'alta velocità, dobbiamo fare il ponte, perché sennò ti fermi lì, traghetti col treno, mezza giornata.
Guarda,
se n'è andata
la discussione sul ponte deve uscire da una impostazione ideologica.
Sì,
che frena tutto, sia i sostenitori del sì che i sostenitori. Io
lei è messinese,
ho lavorato,
lei è messinese,
anni a Messina, no, ho studiato in Messina, ho lavorato a Messina, conosco benissimo quella realtà. Per troppi anni la discussione non era nel merito, era un'impostazione ideologica.
Sì.
Io concordo perfettamente con lei, il ponte eventualmente è un'opera di al futuro, dei prossimi decenni, ma intanto non possiamo aspettare, bisogna migliorare i collegamenti viari, bisogna interni migliorare la rete aeroportuale, che già qualche risposta la sta dando, ma basta guardare a quello che è successo nella provincia di Ragusa con l'apertura di Comiso. Al traffico passeggeri, per capire quant'è potente questa leva del trasporto per portare turismo in Sicilia.
Sì. Quello sì, ho sentito dire, adesso non so se è vera questa notizia, però che tipo Ryanair sta forse abbandonando, già abbandonato, forse vuole abbandonare Trapani. Questa è una, non lo so.
Là c'è una ragione particolare,
però
Ryanair vola dove gli mettono a disposizione risorse, quindi deve essere sostenuta e supportata.
Sì.
Ma non è questo il punto, perché gli arrivi a Palermo, a Catania sono in fortissimo aumento.
Assolutamente sì. È
poi si è detto, ma diminuiscono le presenze nelle strutture alberghiere, no? Com'è possibile?
Sì.
Là secondo me c'è un limite nella lettura, nell'analisi che facciamo.
Bravo, io sto entrando
che bisogna recuperare immediatamente.
Allora, a parte che oggi chi arriva in Sicilia spesso, e questo è un altro fenomeno che bisogna attenzionare, non utilizza strutture tipiche alberghiere, ma oggi ormai vanno molto forte le strutture B&B, ma anche quelle non autorizzate.
Tutto l'extra alberghiero va forte.
Tutto l'extra alberghiero, cioè oggi c'è proprio una famiglia che decide di fare casa albergo, lo può fare con tutte le autorizzazioni. Ahimè, anche in questo settore c'è molto sommerso. Detto questo, quindi le presenze ci sono, gente dorme in Sicilia, soggiorna, sono cambiate le tipologie, cioè più ad andare in un albergo a 4 stelle, possibilmente la gente se ne va in una casa albergo, casa vacanze, per esempio, dove c'è un boom di presenze, quindi non c'è dubbio. Poi che Fontana Rossa e Punta Rai si registrano picchi incredibili, anche lì è vero, però se la gente, ad esempio noi a Palermo in questo momento siamo combinati che se dobbiamo andare all'aeroporto di Punta Rai, Falcone Borsellino, siamo messi praticamente che dobbiamo prendere l'autobus, perché il trenino Da quanto tempo il trenino da Palermo non va a Punta Raisi? Da quando ci sono i lavori per insomma l'altro binario, quello che è, insomma, comunque, e questo è insopportabile il 2017. Se io devo andare a Catania, la Palermo-Catania è combinata come è combinata, lo sappiamo.
No, no. La faccio spesso, quindi so.
Qui a Palermo Agrigento è combinata come è combinata.
Peggio che andare di notte.
Peggio da a Palermo Messina. Ma non è messa benissimo, nonostante è stata inaugurata illo tempore, ma è sempre ci sono sempre deviazioni. Ma io non riesco a capire, dico, io non sono un tecnico, però è possibile che anche sulla Palermo Messina riusciamo a avere collegamento così senza deviazioni? Perché ci stanno sempre queste deviazioni? Lei è messinese e me lo può dire. Che cosa ci vuole per ultimare le autostrade che già abbiamo?
Probabilmente c'è un difetto, o c'è stato un difetto nella fase di realizzazione delle opere. L'ho fatta stamattina, insomma.
Ah, lei l'ha fatta stamattina?
Stamattina in macchina, il tratto che va da Cefalù, sì, sostanzialmente alla zona dei Nebrodi, che è l'ultimo che è stato aperto, paradossalmente, è quello ridotto peggio.
Peggio!
Cioè, bisogna stare attenti nel viaggiare, perché ci sono rischi seri, diciamo.
Assolutamente sì.
Io però tornerei alla questione delle presenze extraalberghiere. Questo settore dell'extraalberghiero ha avuto una crescita fortissima negli ultimi anni in tutta Italia. Addirittura i B&B sono aumentati del 79%,
sì,
ma anche i campeggi, ma anche diciamo gli agriturismo, dove per tanto tempo c'era una calma piatta, mentre il settore tradizionale ha una flessione, il settore alberghiero. Noi come Confesercenti diciamo una cosa chiara: anche questo è turismo, questa è ricchezza,
certo,
e a volte è ricchezza che diciamo che va, che si distribuisce in una comunità, in un territorio, in maniera diversa rispetto anche ai grandi poli turistici, ai villaggi turistici in cui tutto resta dentro e sul territorio arriva poco. Però deve essere chiara una cosa: noi siamo per una lotta ferma a ogni forma di abusivismo e di sommerso.
Bravo.
Noi dobbiamo valorizzare, le istituzioni debbono valorizzare quelle attività dell'ex alberghiero che rispettano le leggi, che rispettano le norme, che hanno veramente a cuore che il soggiorno, la vacanza sia una cosa piacevole e positiva, e che chi torna diciamo nel paese da cui viene ne possa parlare bene per portare altra gente. Quindi ci sono tante piccole strutture anche a Palermo
allora,
sono strutture di qualità.
E allora ci fermiamo proprio un minuto, abbiamo l'oroscopo, torneremo con le ultime battute con lei che è il direttore, poi lo ripetiamo per chi si è collegato adesso in radio o in televisione, il direttore di Confesercenti Palermo, Palermo e provincia.
Della città metropolitana di Palermo, ora si chiama così, non ci abituiamo, però è questa.
A me un missinese mi piace, cioè proprio a me piace il dialetto, la musicalità. Salutiamo anche chi ci segue da Messina e provincia, meravigliosa cittadina e meravigliosa provincia con tante cose belle. Andate, visitate le nostre bellezze, lo diciamo sempre, e non andate ai Caraibi, perché i Caraibi sono dietro l'angolo.
Ma ringrazio.
Ma no, ma
I Caraibi sono qui.
I Caraibi sono qui.
Per 6 mesi all'anno almeno.
Andiamo, vabbè, comunque tra poco torniamo con Michele Sorvera di Confesercenti. State con noi.
Di aprile, ben ritrovati con l'appuntamento con l'oroscopo. Allora, Ariete, in questa giornata Mercurio entrerà nel vostro segno. Toro, per superare un problema che vi assilla non basterà la teoria. Gemelli, dedicatevi alla soluzione di faccende arretrate, mentre il Cancro, avrete la sensazione che le cose procederanno meglio. Leone, buone prospettive in campo sentimentale. Vergine, invece, parlate di un vostro problema a una persona di fiducia. Per quanto riguarda la Bilancia, bisogna attraversare un periodo di stanchezza, quindi il consiglio degli astri è quello di riposare un pochino di più. Scorpione, oggi la vostra lucidità mentale sarà amplificata, mentre per il Sagittario possiamo dire che vi converrà organizzare la giornata con molta, molta, molta cura. Capricorno, dovrete chiarire alcune incertezze sui vostri scopi, mentre Acquario, non esprimete dei pareri se per caso non vi vengono richiesti. Concludiamo come al solito con i Pesci, dove si dice giornata ideale per affermare la vostra personalità.
Allora, stavamo un attimino, la discussione continua, anche perché come dire, devo dire che Michele Sorbera, che rappresenta questa mattina Confesercenti come direttore appunto di Palermo, la città metropolitana, ci sono tante cose di cui parlare, soprattutto sfruttare le possibilità che abbiamo, la Sicilia deve sfruttarle in occasione anche di grandissimi eventi. Ecco, entrare nel dettaglio magari non abbiamo troppo tempo, però si avvicina il G7 a Taormina, parlando che noi siciliani, dico Taormina, quel comprensore lì, sfruttare appieno questa possibilità. Il G7 è una cosa che avviene veramente rarissima in una regione, chissà quando se ne parlerà, ma forse mai più, però è stata intenzionalmente fatta questa tappa a Taormina del G7. Vuole esprimere anche il suo pensiero su questa possibilità per i siciliani, per il territorio che c'è da quella parte lì.
Non credo che avremo un'altra possibilità nei decenni a venire, e credo che la opportunità non sia solo per Taormina ma per tutta la Sicilia, perché indipendentemente dai possibili disagi per la sicurezza che sta mettendo in campo e così via che quel territorio può avere, non c'è dubbio che per una settimana almeno Taormina e la Sicilia sarà vista e conosciuta negli angoli più sperduti della terra. Quindi è un'occasione di promozione delle nostre bellezze, delle nostre potenzialità, che io credo non ci rendiamo ancora conto. Bisogna utilizzare questa leva per fare in modo che chi vedrà nel mondo i collegamenti con questo evento possa, ecco, domani dire: voglio visitare questa città, questa terra, questa regione che è bellissima.
Per concludere il nostro argomento su Confesercenti, andiamo su Confesercenti, cosa vuole dire al pubblico che ci segue e soprattutto anche ai lavoratori, chi è nel mondo del commercio, ha questa possibilità stamattina, una reclama che tra l'altro noi attraverso anche delle fasce istituzionali stiamo supportando, e per questo ringraziamo sempre i nostri partnership. Lo facciamo oggi dal vivo che lei è qua.
Voglio semplicemente dire che Confesercenti è accanto alle piccole e medie imprese che operano in questa città, li vuole rappresentare, soprattutto offre dei servizi che sono all'avanguardia e che sono innovativi. Offriamo un servizio credito, offriamo formazione, offriamo assistenza contrattuale, mettiamo in campo tutte le politiche del lavoro, le politiche attive del lavoro che favoriscono l'inserimento anche di lavoratori.
Abbiamo detto abbiamo detto pochissimo anche sulle tasse, perché io leggevo una notizia proprio di oggi che la pressione fiscale, cioè metà dello stipendio degli italiani se ne va in tasse e contributi.
Guarda, bisogna necessariamente una pressione, ridurre il nucleo, cuneo fiscale.
Si avverte poco il benessere.
Però cioè, spesso senso, quando parliamo di cuneo fiscale se ne parla in maniera tecnicistica, la gente, il cittadino non capisce cos'è. Tagliare il nucleo, il cuneo fiscale significa semplicemente che della spesa che un'azienda fa per tenere a contratto regolarmente un lavoratore, no, ne va meno nelle casse dello Stato e più in busta paga al lavoratore. Sì. Quindi si abbassa il costo, si mettono più soldi in busta paga, c'è una diversa possibilità di spesa da parte della
lei
famiglia.
Sulla vicenda dei voucher, cosa pensa?
Abbiamo buttato il bambino con l'acqua sporca. Perché è vero che è stato fatto da alcuni un abuso dello strumento, però il voucher era uno strumento fondamentale per consentire a tante aziende, soprattutto quelle che rappresentiamo noi, le piccole e medie che non hanno tanti dipendenti, ma penso alle aziende del settore della ristorazione, della somministrazione di alimenti e bevande, del commercio, che hanno bisogno di personale a fine settimana, no? I ristoranti, le pizzerie dove ci sono eventi. Ma guardate, il voucher rappresentava l'occasione per non fare sommerso, per non prendere camerieri e comunque personale di cucina e così via pagandolo a nero. Quindi le aziende che volevano stare in regola, che non volevano temere visite ispettive, quindi sanzioni e così via, avevano uno strumento fondamentale. Ora si costringe questa azienda a fare cosa? A tornare al nero? Perché a me pare difficile che un ristoratore assuma per il sabato e la domenica 5 cameriere, 2 barman e qualche persona di cucina. Quindi bisogna necessariamente che il governo rimetta in campo uno strumento che non saranno più i voucher, ma che comunque consenta alle aziende di poter stare dentro le norme di legge che sono.
Senta, fa una domanda che spesso faccio ai miei ospiti quando è. Adesso la sua giornata come prosegue?
prosegue con un lavoro, perché veda, non siamo un sindacato e non siamo un'associazione che fa politica o solo politica sindacale. Noi diamo servizi, siamo un'azienda, abbiamo società di servizi, abbiamo l'ente bilaterale, abbiamo l'ente di formazione, diamo servizi ai nostri associati e a quanti si rivolgono a noi. Quindi stamattina sono arrivato da lei, ora vado in piazza Castelnuovo in ufficio, guardo un po' le cose che ieri ero fuori, che sono successe ieri, poi vado a un convegno, cioè, convegno regionale della, del settore commercio della CISL, e pomeriggio continuo un'assemblea.
Senta, la cosa che la fa arrabbiare in particolar modo anche nell'ambiente lavorativo,
la burocrazia.
Tutti mi dite burocrazia.
Noi abbiamo a che fare molto chiaramente con l'apparato burocratico comunale e regionale. Guardi,
sta macchina amministrativa è una cosa,
la cosa più impossibile
da
affrontare,
la pratica da quella parte lì, la firma, devi ricompilare. Tra l'altro siamo anche lì, è un controsenso, 2017, ipertecnologici. Oggi dovremmo, per via telematica, penso, dimezzare i tempi. Invece oggi
ogni ufficio interpreta le leggi in un certo modo, e quindi
è perché lei lo sa che chi è che veramente comanda l'Italia e chi comanda la nostra regione, e lo dicono molti, sono i burocrati. Sono i ci sono dirigenti, fai l'applauso perché ci sta, perché oggi sì, possono cambiare le poltrone politiche, ma i burocrati, quei dirigenti assetati proprio con sono sempre lì, e sono quelli che fanno il bello e il cattivo tempo.
Guardi, le dico,
sto sbagliando?
No, una cosa di 20 anni fa, perché è una battuta che poi si diceva, i presidenti, ci si riferiva ai presidenti della provincia, i sindaci passano, i dirigenti degli uffici restano, nel senso che i conti alla fine, anche politicamente, te la deve fare con questa burocrazia.
Sì.
E purtroppo è così.
Sì, vecchi, purtroppo siamo vecchi da questo punto di vista.
Ma bisogna fare uno sforzo di inserire energie giovani che sono anche abituate a maneggiare in maniera diversa i moderni strumenti della comunicazione, delle tecnologie, cioè che sono in grado di interloquire col pubblico in maniera completamente
diversa.
Cosa
dice a un giovane che magari ci sta sentendo, guardando, cosa consiglia un giovane? Molti stanno scappando e continuano a scappare perché è un argomento di cui non se ne parla più, però molti prendono l'aereo e continuano, me ne vado a Londra, vado a cercarmi un lavoro in Francia o addirittura, cioè comunque che rimane nel territorio italiano, vado a Milano, vado a lavorare a Milano. Dico, a chi vuole ancora fuggire dalla nostra terra?
Io farei di tutto per fermarli.
Lo so.
Guarda, io sono figlio di un falegname.
Sì.
Nella bottega di mio padre saranno formati almeno 7-8 ragazzi che poi hanno fatto i falegnami bene come loro lavoro.
Sì.
Ma perché bisogna andare? Certo, i ragazzi che escono per studiare debbono uscire, speriamo, li dobbiamo fare tornare perché acquisiscono elementi importanti, ma perché bisogna andare a Londra a fare il cameriere, a lavorare nel ristorante e non insistere qua e creare noi le condizioni per formarle e per fare dei futuri imprenditori qua in Sicilia? Questo è lo sforzo che noi dobbiamo fare, vero, lo debbono fare le istituzioni, lo debbono fare le associazioni di categoria, educando anche le imprese e i giovani ai mestieri nuovi, alle attività, lo debbono fare le aziende che debbono formare per davvero questi ragazzi.
È vero, è vero. Va bene, allora abbiamo parlato per tutte le info, grazie Ino, potete andare su confesercentisicilia.it oppure visitare la pagina su Facebook Confesercenti Palermo Sicilia, insomma trovate tutte le info e sempre aggiornamenti su questa importante realtà sindacale ma associativa, perché sindacale poi c'è un po' l'allergia, ma quando dici sindacato fa arrabbiare.
Siamo un'associazione di categoria,
sì, di categoria.
Che
ha anche una componente, cioè,
non c'è dubbio, anche di rappresentanza sindacale, datoriale.
Non c'è dubbio. Guardi, Michele Sorbera, io la ringrazio per essere stato qua, spero che la chiacchierata sia stata di suo gradimento, ma questo lo può dire anche fuori onda, non lo dica in onda. Se si è trovato male, lo
ringrazio
dico.
Voi, mi sono trovato benissimo e buona giornata a tutti, soprattutto.
Non l'ho pagato.
Ho una domanda per l'ospite.
Là ho paura, questa già cambia
tutto. Allora, caro direttore, lei preferisce la pignolata al limone o al cioccolato?
La pignolata.
Al limone sempre.
Ecco, ce l'ha portata?
Non sapevo non... che c'era una richiesta.
Perché chi viene qua deve pagare un pegno.
Io domani pomeriggio sono a Messina, che c'è l'assemblea elettiva della Contracente di Messina. Manterrò l'impegno.
Senta, fatemi capire, è pignolata perché tu hai studiato. Cioè, io pignolata è tipica di
Messina. È un dolce triangolare, caro Vincenzo, sì, che si fa o al limone o al
porco
cioccolato.
L'ho mangiato soltanto una
volta. Chiamato bianco e nero comunque, perché bianco e il limone.
Sorbera, non lo sapevo che
io
c'era.
Pensavo
pignolata.
Che adesso una granita, qualche cosa.
La granita, però ci spostiamo verso, secondo me, verso la Val di Noto. Lì.
No. Là è in provincia di Messina.
Vabbè, comunque, bella.
Assumo impegno.
Una bella brioche con la granita e panna. Che so, magari.
Ma guardate che Palermo è pasticceria, secondo me.
Non c'è dubbio.
Compete ai massimi livelli, per essere chiaro.
È capito?
È un piacere.
Sto uscendo fuori il messinese.
No. Io, Palermo, da questo punto di vista.
Vabbè.
Offre possibilità al gusto e al palato incredibile anche rispetto alle altre province siciliane.
Abbiamo parlato pure di pignolata stamattina, incredibile. Danny, allora, tutte le notizie importanti con Luca Tutone, che è in studio, quindi il GR, la prima edizione con le notizie più importanti. A tra poco.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Del GR Med, la Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni di carcere per Benedetto Conti, che nel 2013 uccise a coltellate l'ex convivente Rosy Bonanno, mentre il figlio di appena 2 anni dormiva nella stanza accanto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura Generale, che aveva appellato l'esclusione con l'aggravante della premeditazione. Non sarebbe comunque cambiata la pena. La vittima, 26 anni, aveva denunciato l'uomo per maltrattamenti 2 volte, una nel 2010, l'altra nel 2011. Entrambe le denunce furono archiviate su richiesta della Procura di Palermo, perché la Bonanno, sentita dagli inquirenti, minimizzò i fatti e in un caso addirittura ritirò la querela. La famiglia Bonanno si è costituita parte civile. La Procura di Messina invece ha aperto un'inchiesta sulla morte di un neonato di poche settimane, avvenuta ieri all'ospedale di Taormina. Il bambino era stato ricoverato lo scorso 20 marzo nel reparto di pediatria del Policlinico di Messina e poi trasferito a Taormina nel reparto di cardiochirurgia pediatrica. Pochi giorni dopo il suo cuore ha smesso di battere. I genitori vogliono sapere se è stato fatto tutto il possibile per salvare il bambino. Si sono rivolti alle forze dell'ordine. È in arrivo al porto di Catania la nave Aquarius con a bordo 432 persone salvate ieri da 4 imbarcazioni in difficoltà a largo delle coste libiche, in salvo 136 profughi, 92 uomini e 44 donne, a bordo anche 33 minori, 22 dei quali non accompagnati. Ali Listimaman, originario del Niger e volto simbolo dell'accoglienza, aveva annunciato il ritiro dalla lista del Movimento 5 Stelle per le prossime amministrative. Sono stato emarginato, aveva detto, contestando anche la credibilità dei programmi politici preannunciati dai grillini. Su Facebook raffica di critiche, ma soprattutto inaccettabili insulti razzisti. Rimettiti su un barcone e torna nel tuo paese. I Verdi gli hanno già chiesto di candidarsi con loro. Solidarietà da PD e Leluca Orlando. Il Movimento 5 Stelle prende la distanza dagli autori delle offese. Interrogatorio di garanzia con il giudice per le indagini preliminari per l'ex direttore generale della GESAP Carmelo Scelta sull'inchiesta appalti all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Non avevo alcun potere di firma, non potevo combinare gli appalti come mi viene contestato. Queste le prime dichiarazioni. Al centro dell'inchiesta il restyling dello scalo palermitano, i cui lavori sarebbero stati affidati sempre alle stesse ditte e senza seguire la procedura di legge. Scelta, già licenziato 2 anni fa dai nuovi vertici GESAP, si trova agli arresti domiciliari. Rinviato a giudizio con l'accusa di estorsione aggravata il direttore di Teleiato Pino Maniaci. Il processo, che comincerà il 19 luglio davanti alla seconda sezione del tribunale, è stato disposto anche per altri 11 imputati, boss ed estortori. Secondo l'accusa, Maniaci avrebbe preteso favori e denaro da amministratori locali, minacciandoli in caso di rifiuto di avviare campagne mediatiche negative nei loro confronti. Voglio essere processato per ristabilire la verità, ha detto Maniaci, che 2 giorni fa ha annunciato l'intenzione di chiudere Teleiato. Duro il commento dei suoi legali, Antonio Ingroia, Bartolomeo Parrino. Il rinvio a giudizio, dicono, conferma il fallimento dell'udienza preliminare come filtro per evitare i processi per reati privi di prova.
Incidente nel cantiere aperto per i lavori di pulizia straordinaria del fiume Oreto a Palermo, uno dei mezzi impegnati nelle attività di dragaggio a causa di una manovra errata si è parzialmente ribaltato, nessuno degli operai fortunatamente è rimasto ferito, il mezzo pesante non ha subito danni. I lavori per un costo di 500.000 euro sono stati avviati ieri mattina dal sindaco Luca Orlando, prevedono la rimozione dei detriti e dei rifiuti, l'eliminazione della vegetazione infestante e il dragaggio del fiume Oreto. Sport in Lega Pro, Siracusa Casertana 2-1, Catania Virtus Francavilla 1-0 e 1-1 invece nel derby tra Messina e Acragas. Chiudiamo con il meteo, al mattino bel tempo con ampie schiarite, temperature minime stazionarie, nel pomeriggio moderato aumento delle nubi ma con solo brevi isolati rovesci nei rilievi sudorientali, massime stazionarie o in lieve aumento, venti occidentali in prevalenza deboli. È tutto, ci sentiamo tra circa un'ora.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
E allora, buona giornata ancora, buona giornata, lascia un attimino a Luca perché chiacchieremo un po' sulla finale di Coppa Italia. ciao Luca. Ciao.
C'è il Palermo in finale?
No, dai, non c'è il Palermo. No, volevo semplicemente che tu, da esperto di calcio, perché tu sei anche uno che segue il calcio nazionale, ieri sera c'è stata la semifinale tra Napoli e Juventus, una Juventus uscita sconfitta per 3-2 ma che arriva in finale di Coppa Italia, è vero?
Guarda, partita strana, giocata bene dal Napoli, sì. O meno dalla Juventus si potrebbe dire, però alla fine conta il risultato e ci ha creduto fino alla fine il Napoli, spinto come sempre da un grandissimo pubblico, però la Juventus ancora una volta dimostra che rispetto a tutte le altre squadre italiane ancora c'ha qualche margine in più e qualche valore in più, non soltanto tecnico, perché il gap tecnico bene o male è stato colmato, i campioni ce li ha la Roma, ce li ha il Napoli, ci sono all'Inter, ma evidentemente quello che fa la differenza ancora una volta è la mentalità della Juventus, che secondo me adesso si potrà concentrare anche sulla Champions, sul Barcellona, però dovrà anche lavorare bene perché fisicamente ieri mi è sembrata poco lucida e con il Barcellona
non sarà facile.
No, mi sa che sarà un po' più complicata la storia.
Tutone, non fare così. Allora, lo so. Allora, invece
Palermo è quasi in Serie B, quindi momento
ma stiamo facendo
relativo.
Mi sembra cronaca quella che stiamo facendo, cronaca di quello che è successo. Mica, cioè, io sto commentando semplicemente che ieri sera la Juventus è passata, va in finale contro Lazio.
Ecco,
intanto qua c'è da Gazzetta.it, Napoli Juventus 3-2, doppio Higuain, gol di Hamsik, Mertens, Insigne, Allegri in finale che ritroverà la squadra di un incredibile Inzaghi, Simone Inzaghi, un allenatore che l'estate scorsa non doveva nemmeno sedere nella panchina della Lazio perché tutti erano concentrati alla Lazio su Bielsa.
Esatto.
Sono preparato. Bielsa non è arrivata, lo Tito dice prendiamo questo qua. E questo qua che
Questo qua dimostra di essere uno degli allenatori più interessanti del panorama italiano, tra l'altro anche un allenatore italiano, questo ci fa piacere, c'era insomma stata una buona tradizione di tecnici stranieri alla Lazio, devo dire la Lazio nella sua storia ha sempre fatto grandi risultati.
Ti piace sta finale di Coppa Italia?
Mi piace, guarda, la Lazio è una di quelle squadre che giocano meglio a calcio, ha delle buonissime individualità, ovviamente siamo sempre lì, non è a livello delle primissime squadre del campionato, non è a livello chiaramente della Juventus, però si gioca a Roma, è una partita secca, ci sono motivazioni diverse, la Lazio ha già qualche sgambetto in passato alla Juventus in questo tipo di situazioni lo ha già fatto, quindi sai poi
non sempre li farà,
dipende vabbè lo so
non sempre li farà, cioè, perché sai c'è una frase una parola triple, scusami ma non mi veniva,
lo fece l'Inter comunque.
Lo fece l'Inter?
Sì.
Veramente?
Già.
Non ricordavo.
Vabbè, te lo ricordo io, però. Insomma.
Comunque sei cattivo.
No, io sono amareggiato perché bastava poco, visto che siamo a Palermo, bastava poco ancora per poter cercare, dico non è finito
no,
perché
no,
c'è la matematica,
ti ho sentito, ti ho seguito lunedì, ti ho sentito lunedì,
però devo dire che è chiaro che Baccaglini non va in campo e quindi che l'entusiasmo non può portare punti, però è davvero un peccato e ancora ci devono spiegare che cosa è successo domenica.
Senti,
la metamorfosi tra il primo e il secondo
tempo. Tutti si chiedono tra il primo e il secondo tempo di Palermo-Cagliari cosa è successo, cosa è preso i giocatori nello spogliatoio, è successo qualcosa, la sapremo mai? Non si sa, sta di fatto che la prossima è col Milan, siamo a metà aprile, Pasqua, dopo Pasqua.
No, vuoi sapere? Io l'ho detto in diretta e poi ti lascio alla continuazione della... Io ho detto in diretta lunedì insieme ad Alessandro Amato XL, a proposito rinnoviamo chiaramente l'appuntamento per lunedì prossimo alle 13:15, ho detto una cosa molto semplice, perché a volte dalla TV non vivi le stesse sensazioni che vivi allo stadio. Allora 40 secondi prima che il Cagliari battesse il calcio d'angolo dal quale poi è scaturito il gol di Ionita per l'1-1, din don del tabellone luminoso
Crotone.
Con il gol del Crotone a Verona. Non sto scherzando.
Tu pensi che è successo che
non è che penso, siccome come funziona, i giocatori, se sono giocatori forti non soltanto tecnicamente, tatticamente, fisicamente, ma anche mentalmente,
certo,
figurati, può succedere di tutto attorno a loro e non gli capita di distrarsi. Ma purtroppo il Palermo, che gli basta tanto così per cambiare anche l'umore, io ti dico, sembra una banalità, ma la sensazione è stata proprio quella che al momento di aver visto il gol del Crotone a Verona, sai quando tu dici ma non è possibile, ha segnato pure il Crotone a Verona, ti perdi 30 secondi, calcio d'angolo, boom.
Allora,
tu dici è strano, non è strano, è così, poi prendi il primo gol e non ce la fai più.
Allora, la differenza con la passata stagione sta proprio secondo me in questa tua esamine, nel senso che se nella squadra hai 3-4 giocatori di grande esperienza, questa situazione psicologica la gestisci, cioè nel senso i 3-4 dicono a questo punto della stagione, signori miei, siamo qua, dobbiamo onorare la maglia perché sennò ci prendono ad arancia in faccia, segniamo, pareggiamo, vinciamo, dobbiamo salvarci. Io sono convinto che questi giocatori hanno visto sì il risultato del Crotone, ma già qualche mese fa hanno mollato, cioè c'è proprio una loro voglia
Vincenzo,
pari a
non
zero.
Ce la fa, no, ma non è una questione di voglia, non ce la fanno proprio.
Che problema atletico, anche tu l'hai detto,
il problema atletico secondo me esiste, perché
tu dici che esiste.
Assolutamente, perché una squadra non
hai
può
Amato
morire.
Che diceva che non esiste.
No, eravamo abbastanza, diciamo, d'accordo su questo argomento. Cioè dicevamo che non può morire una squadra dopo 45 minuti, 50 minuti. Cioè il Palermo è una squadra che fa 35 minuti a razzo e poi crolla. Cioè se le partite finissero
io credo più però nella situazione psicologica e non fisica.
Perché
mica hanno avuto anche impegni extra campionato sti ragazzi.
Hai cambiato tre allenatori.
Un target, ma poi c'è l'età giovane.
Hai cambiato tre allenatori.
Ho capito. Ognuno ha portato il suo stile, quindi il suo preparatore, ho capito, ma parliamo sempre di giovani, perché l'età media del Palermo
non conta. Hai giocatori di qualità e giocatori che non hanno qualità.
Io penso più in un calo proprio psicologico già dall'inizio dell'anno, se non da fine anno. Quindi
non lo sapremo mai. Mentalmente, allora, guarda, le prestazioni le hanno bene.
Le avete detto bene voi che vi ho seguito.
Tranne Udine, per esempio, gli ultimi. Veramente il secondo tempo di Udine, per esempio, anche comunque la partita, cioè il problema secondo me è che proprio non ce la fanno veramente poi fisicamente, perché questa è una squadra che ha dei limiti enormi e per sopperire ai limiti enormi deve andare sempre con il motore fuori giri, e nel momento in cui le gambe non reggono più emergono tutte le problematiche tecniche e tattiche, e quindi non ce la fa più.
Ma guarda, io vi ho seguito tutta la puntata e che era? Non vi posso seguire.
No, mi fa piacere.
Scusami, avete parlato della serie. Noi ci stiamo pensando già alla serie B per evitare di fare brutta figura in serie B. Questa squadra, se va a giocare in serie B, la disintegra.
Questa squadra, se va a giocare in serie B, arriva, diciamo, dal decimo al quindicesimo.
Non c'è dubbio, anche perché qua se questi fenomeni che stanno giocando con la maglia rosanero sono per persone motivazionali, cioè che aspettano motivazioni. In serie B motivazioni non ne hanno, motivazioni sono, cioè ce l'hanno gli altri. altri che vogliono salire in Serie A e dicono ora ci pensiamo noi. Quindi secondo me bisogna cambiare totalmente l'organico, cambiare i giocatori, quindi l'asset societario che si deve assestare, capire Baccaini che cosa vuole fare, che c'è sto closing, ma closing che cos'è?
No vabbè, ma non è allora, il closing è,
che cos'è?
Baccaini ha detto più volte che già è tutto firmato, e la parola closing non è proprio il closing, è un po' inflazionato anche dal Milan, da Berlusconi, che insomma hanno dovuto così disegnare in maniera diversa anche un'operazione particolare. Il 30 aprile, anzi entro il 19 di aprile, ci sarà questa manifestazione dei reali, diciamo, proprietari, anche se poi Baccaini ha detto il proprietario sono io, i finanziatori reali secondo me non li sapremo mai, perché se lui è fondo è un consulente finanziario, per sintetizzare, e quindi deve portare degli utili a dei finanziatori che gli affidano i loro capitali, e quindi è chiaro che sarà lui. E poi entro il 30 aprile comunque già ci sono delle scadenze, e in teoria c'è il passaggio poi ufficiale di consegne. Da dire che Zamparini, come verbale del CDA, non è più consigliere d'amministrazione, ne uscirà totalmente, si era detto, è rimasto come consigliere, non è più presidente, però ne uscirà completamente. Poi ti dico anche la verità, se fosse stato ancora Zamparini al comando della società, già Diego Lopez non sarebbe più allenatore da almeno
non
20
c'è dubbio,
giorni.
Quindi. Ma non c'è dubbio, non si sarebbe tenuto a determinate cose, cioè nel senso le sue esternazioni, invece le interviste sono diminuite, le sue fuoriuscite sono diminuite, quindi sicuramente qualcosa di diverso c'è. Comunque, grazie a Luca Tutone, che ritroveremo
grazie
poco prima delle 9, quindi tre quarti d'ora.
Ma dai.
Allora, noi
dai.
Questa è una canzone del grande Cardillo.
Ma che ne so, chi? Cardillo?
Danny B. Cardillo. Chi era Cardillo? Era uno che ha partecipato ad Amici.
Vabbè, salutiamo Cardillo. Zona di Cardillo.
E noi siamo vicini Cardillo. Esatto. Benissimo, grazie. La chart. La chart. Ma è uscito così.
Esatto. La chart di WhatsApp.
Classifica dei video con Valentina Cavara. Tra poco.
Play Chart.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati da Valentina Cavara. Pronti a scoprire i brani della nostra Airplay Chart? Iniziamo subito. Quinto posto, Something Just Like This, The Chainsmokers con Coldplay. Chainsmokers con la collaborazione dei Coldplay al numero 5 con Something Just Like This, mentre al quarto posto Be Mine di Offenbach. Per Offenbach con Be Mine nella nostra Airplay Chart, mentre al terzo posto l'ultimo singolo di Katy Perry con Skip Marley, Chain to the Rhythm. con Skip Marley, il numero 3 della nostra Airplay chart con la sua Chain to the Rhythm, mentre al secondo posto Francesco Gabbani con Occidentali Sky. Francesco Gabbani questa settimana con la sua Occidentali Scarma e ottiene il secondo posto, mentre al primo posto è tutto per lui, Ed Sheeran con Shape of You. I'm in love with the shape of you. Più ascoltato e trasmesso qui a Radio Med della nostra Airplay Chart. Anche per oggi abbiamo terminato, ma non vi preoccupate, l'appuntamento è solamente rimandato a lunedì con una nuova settimana di classifiche. Da Valentina Cavara è tutto, sempre qui su Radio Med, la senti e la guardi. Ciao!
Airplay Chart.
Confesercenti rappresenta e sostiene le piccole e medie imprese del commercio, del turismo, dei servizi e dell'artigianato. Confesercenti in Sicilia è accesso al credito, attività formative, politiche del lavoro, servizi di patronato e assistenza fiscale. Le sedi e gli uffici più vicini alla tua azienda li trovi sul sito Confesercenti Sicilia o scarica l'app. Per qualsiasi ulteriore informazione ti rispondiamo allo 091 611 50 48.
Entra da Demma e troverai favolose offerte su tutta la gamma di prodotti per la crescita del tuo bambino. E non solo. Omogenizzati frutta Plasmon, vari gusti, 6 per 104 grammi, 2,39 euro. Biscottini Nipiol, 6 cereali, 800 grammi, 3,49 euro. Chicco Seggiolone Polly, 2, varie fantasie, 115 euro. Vieni a scoprire le altre offerte nei nostri punti vendita.
Eccoci ancora, buona giornata e benvenuti a Mattino Nair con un'altra parte dedicata a una bellissima cittadina. Siamo a Cefalù, le immagini che adesso vedrete e saranno commentate anche da Francesca Mancinelli. Ciao Francesca, buongiorno.
Buongiorno a te Vincenzo, buongiorno a tutti.
Tocco di colore, anno dopo anno si cambia studio, ci siamo per parlare di Heart Day 2017 e delle bellissime immagini dall'alto di questa città che è Cefalù. Immagini sono state realizzate
da Salvatore Cimino
in occasione
della quinta edizione di Earth Day Cefalù, che si svolgerà a Cefalù appunto dal 20 al 22 aprile e in occasione della 47esima giornata mondiale della Terra del 22 aprile.
Per chi non conoscesse la città di Cefalù, queste immagini sono abbastanza spettacolari e chiare di come dicevo stamattina i Caraibi non sono, cioè ce li abbiamo pure noi in Sicilia, perché se questi non sono paradisi, ditemelo voi. Soprattutto Earth Day è una manifestazione, serve a evidenziare le bellezze naturalistiche dell'ambiente, è vero?
Allora, Earth Day Cefalù è un evento che sicuramente intende offrire delle iniziative utili alla sensibilizzazione nei riguardi delle tematiche relative alla tutela dell'ambiente e alla diffusione di stili di vita ecosostenibili, però è anche un evento che vuole promuovere e valorizzare a inizio della bella stagione con l'arrivo dei primi flussi turistici il ricco patrimonio architettonico e paesaggistico di Cefalù. città ricca di storia, arte, cultura, in cui la natura è di casa.
La giornata della terra, che coinvolge ogni anno veramente tantissime persone in giro per il mondo.
Un miliardo di persone in 192 paesi e 20.000 associazioni.
Ecco, si arriva all'edizione 5.0
di Cefalù,
dopo il successo delle altre edizioni, quest'anno rispetto al passato, come verrà arricchita la manifestazione?
Allora, sicuramente il format di Earth Day si ripropone di anno in anno, però si va arricchendo, come dicevi appunto tu, di nuove iniziative, nuovi protagonisti e nuovi gruppi. Ci tengo comunque a sottolineare che Earth Day anche quest'anno ha avuto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, dell'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente di ARPA Sicilia, dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo, dell'Ente Parco delle Madonie. Allora, partiamo praticamente da giovedì 20 aprile. Giovedì 20 aprile è la giornata dedicata alla tenuta comunale del Castello Bordonaro. È una tenuta bellissima, che purtroppo l'anno scorso però è stata colpita dall'incendio del 16 giugno, che ha distrutto diversi alberi di ulivi, e proprio per questo partiamo con un'iniziativa con i bambini delle scuole elementari, con la terza edizione di Adotto un Albero, dove appunto i bambini parteciperanno alla messa a dimora degli ulivi, che è un gesto simbolico per significare appunto questa capacità di rinascita, di rigenerazione della natura, nonostante gli atti, come dire, brutali dell'uomo nei confronti della natura stessa. E quindi giovedì mattina avremo questa iniziativa al Castello Bordonaro, mentre di pomeriggio si potrà andare a cavallo con la tenuta Bordonaro Apre le Porte, sia per grandi che per piccini, in collaborazione con l'Associazione Cavalieri della Valdemone di Pollina. Giovedì mattina, tra l'altro, ci tenevo a dire anche che ci sarà un incontro con le scuole superiori invece di Alessandro Cacciato, l'autore del libro Il petrolio meglio sottoterra, nell'aula magna dell'Istituto Jacopo del Duca di Cefalù, dove appunto si parlerà di innovazione, di buone pratiche del Sud Italia, di sostenibilità ambientale. Chiudiamo la prima giornata con un bellissimo concerto del coro di Voci Bianche, del coro Arcobaleno, che è composto da bambini di diverse etnie, della Fondazione Teatro Massimo di Palermo, nella Basilica Cattedrale di Cefalù, che ricordiamo è stata riconosciuta patrimonio dell'umanità UNESCO assieme alla Cattedrale di Monreale.
Vediamo appunto proprio questo è un altro video che è stato realizzato
di Domenico Brocato.
Domenico, dove c'è Cefalù, proprio dove c'è la cattedrale, che esatto, è sito UNESCO, e questo è un altro
assieme
video
assieme alla Palermo Arabo-Normanna, sì, appunto la cattedrale Monreale, dal 3 luglio del 2015.
Bellissima la Cefalù, tra l'altro mi sono sposato all'interno di questa cattedrale e devo dire che è stata una scelta bellissima, perché all'interno della cattedrale ci sono opere straordinarie.
Ma Cefalù devo dire che è destinazione di diversi matrimoni anche dall'estero, diciamo.
È molto richiesta.
Guarda, giusto sabato scorso abbiamo celebrato il primo matrimonio all'interno del Teatro Comunale Cicero, un matrimonio civile bellissimo.
Lo so, di una carissima amica
che ti saluta,
e faccio brava, faccio gli auguri a Simona
D'Angelo e a Simona Nicola Cazzata
e a Nicola, che praticamente si sono sposati scorsa settimana.
Gioiello
che è questo Teatro Cicero, devo dire bellissimo, ho visto proprio il teatro pieno, è una bellissima situazione,
scenografia stupenda,
quindi
siamo alla prima giornata.
Andiamo, quante sono le giornate?
Tre.
Ce la fai a riassumerle tutte?
Sì, ce la facciamo,
perché poi sennò appena se ne va, ma forse ho dimenticato qualcosa, dai, perché
ce la faccio.
Tiranno.
Il venerdì 21 aprile incominciamo con un seminario per geologi organizzato appunto all'Ordine dei Geologi in collaborazione con Lions Club Cefalù e Madonia, sì, sul rischio idrogeologico nella sala consiliare del comune di Cefalù, e in contemporanea ci sarà il 19° campionato regionale di orienteering organizzato da Orienteam per le scuole superiori.
Bene.
Il pomeriggio, ecco il format che ti dicevo prima, che ogni anno si ripropone su alcune cose che insomma attirano parecchio i turisti: l'escursione guidata sulla rocca in collaborazione con il CAI sezione di Cefalù, con l'archeo astronomo il dottore Davide Gori, che ci illustrerà appunto le origini astronomiche dell'ubicazione dei monumenti antichi, quello appunto il tempio di Diana sulla rocca di Cefalù. Questo è il venerdì pomeriggio, mentre il venerdì sera avremo la notte d'arte.
Stiamo vedendo delle immagini bellissime realizzate da
un evento organizzato e impersonato dagli studenti del liceo artistico Diego Biancamato di Cefalù, che sono splendidi. Praticamente saranno dei quadri viventi, riprodurranno alcune delle opere della storia dell'arte mondiale,
ecco
con la scenografia di Cefalù.
Questa è gente vera,
sono gli studenti del liceo artistico, che sì, hanno studiato nel dettaglio alcune opere, appunto, e sarà un evento a tutti gli effetti.
Bellissima questa.
Presso l'ottavo Santa Caterina. Amore Psiche.
Questa è una statua,
Sì, sono, riproducono dei gruppi scultori. Amore Psiche del Canova, La Pietà di Michelangelo, e poi quadri come La Gioconda di Leonardo da Vinci,
bravissimi,
il Pace di Klimt.
Bravissimi, chi ha fatto le foto?
La Morte di Marat, Gianluigi David, praticamente
Chi era?
I denti. Cetti Messina è la fotografa, ecco, l'altra fotografa di Cefalù. Questa è la ragazza con l'orecchino di perlo di Van di Jan Vermeer.
Le sai tutte.
Diciamo,
sei preparatissima.
Io ho studiato all'istituto d'arte, quindi sono un ex.
Anche perché Cefalù, l'istituto d'arte di Cefalù è famosissimo. Bene, detto questo, il club.
E quindi questa è la notte d'arte venerdì sera. Poi arriviamo alla giornata finale, che è appunto il 22 aprile, sabato, è la giornata mondiale della terra, appunto. Incominceremo con il seminario per architetti in collaborazione all'ordine degli architetti della provincia di Palermo, con il professore Mario Pagliaro del CNR di Palermo, che parlerà appunto dell'integrazione architettonica delle tecnologie del solare in Sicilia. E poi avremo un'altra escursione guidata sulla rocca. Questa volta assisteremo alla liberazione di alcuni volatili con la Lipu di Fiducia. Io ho assistito l'anno scorso, guarda,
che avete fatto volare?
Falchetti e Aquile Reali. Stupendi.
Ma sono monitorati? Sempre?
Sì, sempre. Sono presi in cura dalla Lipo col dottore Giovanni Giardina, ed è fantastico vedere, insomma, dall'alto della rocca questi uccelli che si liberano dal braccio del dottore Giardina. È sicuramente molto emozionante. E poi subito dopo avremo la liberazione invece delle tartarughe Caretta Caretta, in collaborazione invece con l'istituto zooprofilattico
di Palermo,
che verranno spostate a mare, cioè torneranno a casa con i nuotatori dell'associazione SD Nuoto Kefa di Cefalù. Arriviamo al sabato pomeriggio con il Running Sicily 2017. Terza tappa, si corre nel centro storico di Cefalù. E poi avremo il piacere e l'onore di avere con noi Max Laudaddio, che verrà a inaugurare una mostra fotografica all'ottagono Santa Caterina, Quattro Occhi sul Mondo.
Max Laudaddio,
sì.
Come l'hai convinto? Pronto? Chi? Hai convinto tu?
Attraverso alcuni contatti.
Ci hai parlato?
Non direttamente.
Vabbè.
E poi avremo l'Eco Party con l'associazione Nutri Sicilia di Rossella Sucato, che offrirà praticamente una degustazione di prodotti enogastronomici d'eccellenza, come il caseificio Pompietro e alcuni vini. Giacchino Senzale. E chiuderemo con un spettacolo evento in Piazza Duomo, meraviglioso tour 2017 col tenore
Salvo Randazzo,
che ti saluta pure lui.
Tutti mi salutano.
Esatto.
Saluta Ricambia.
Il sindaco in primis, però, il sindaco Rosario Lapunzina, sapendo dell'appuntamento ormai annuale con te, mi raccomando, saluta Vincenzo.
Tra l'altro so che Cefalù, dico, non entriamo perché è meglio non entrare, si va verso anche lezioni.
Si va verso le lezioni.
E basta. Quindi diciamo che la situazione è incandescente a Cefalù, diciamo, volano aquile e falchi.
E tartarughe.
Vabbè, faccio in bocca al lupo a tutti quanti. Insomma, grande manifestazione, grande impegno, a prescindere veramente qua dalla corrente politica. Cioè, voglio dire, c'è il tuo impegno.
Grazie.
In questi anni l'abbiamo visto, l'abbiamo notato. C'hai creduto.
Devo dire che ringrazio anche tutti coloro, a partire dai miei soci di Fare Ambiente, dall'amministrazione comunale, dagli sponsor che veramente hanno creduto in questa manifestazione che va crescendo di anno in anno.
Francesca, allora guarda la telecamera e fai, come dire, quello sguardo che serve per dire venite a Cefalù.
Vi aspettiamo a Cefalù dal 20 al 22 aprile per la quinta edizione di Art Day a Cefalù, per godere insieme della bellezza di questa bellissima, di questa stupenda terra di Sicilia.
Va bene, Danny, volevi aggiungere qualcosa?
Sì.
Ecco, lo so.
Volevo fare un saluto anch'io. Al mio amico, il sindaco.
Ah, Rosario, è vero che voi vi conoscete.
Ti aspettiamo quando vuoi.
Ma è questo è il periodo un po' particolare.
Appunto, perché il periodo, vieni.
Vabbè, mica siamo, chiedono asilo politico qua da noi, scusa, devono rimanere tutti lì in trincea, tutti. Vabbè, allora salutiamo anche le ragazze che vedo dietro le quinte.
Lucia e Chiara, che mi hanno accompagnato.
Ciao carissime, sono anche loro di Cefalù.
Assolutamente.
Mi dicono notizie anche di ieri che la spiaggia di Cefalù ieri era già bella piena di gente che
è stata.
Si faceva il bagno,
assolutamente sì.
Che bella.
Vincenzo, mi stavo dimenticando una cosa importantissima.
Io me lo immaginavo, infatti ho perso tempo per questo, capito? finito?
E dal allora, 21 dilla. Al 25 aprile in Piazza Colombo ci sarà l'Ecovillage.
Ah, certo.
Mi ha aiutato anche Simona in questo, devo dire la verità, la ringrazio pure pubblicamente.
Simona.
L'Eco Village, cioè mostra mercato. Grazie.
Sei spumeggiante.
Grazie.
L'arcobaleno, proprio tutto il suo.
La primavera. La giornata della terra, sì. La natura.
Dobbiamo... Molto spring. Hai una collana tutta tempestata di diamanti.
Ti colpisce
molto. Beh, l'Eco Village.
L'Eco Village dal 21 al 25 aprile in Piazza Colombo.
Bene.
Per degustare anche dei prodotti enogastronomici nostri.
Non c'è dubbio. Quindi Danny,
ho finito.
Hai finito?
Forse.
No, basta. E allora, grazie Danny.
Sì, pubblicità.
Pubblicità. No, pubblicità. Non è pubblicità, è il guarda che serata. Guarda che serata, e dopo ricordiamo invece un evento sold out con protagonista, c'è la corista dei Pink Floyd. C'è l'organizzatore, ne vuole parlare, ma tra l'altro è sold out, anzi sono due del gruppo Inside Out, quindi faremo una staffetta. State con noi, tra poco torniamo.
Comunità Alloggio per Anziani Villa Katia nasce per offrire ospitalità ad anziani autosufficienti e non, immerso nel verde e in un ambiente tranquillo. La struttura è specializzata nell'accoglienza di pazienti affetti da Alzheimer e da demenza senile. Gli operatori socio-assistenziali e sanitari offrono assistenza H24. Ci troviamo a Bagheria, nella strada statale 113, accanto all'ospedale Villa Santa Teresa.
Canzone ti lascio il mio inno in un silenzio profondo. Per quanto non ti viene sonno in una notte leggera, ti lascio il mio inno dentro il mare profondo. Per quando corri in macchina le tue.
La canzone era quella dei giornalisti che stanno avendo un grandissimo successo dopo il singolo Completamente, adesso questo nuovo singolo, tra l'altro con due concerti che faranno sia a Milano che a Roma, e dei giornalisti con la partecipazione di molti big della musica italiana, anche Luca Carboni per esempio, quindi insomma i giornalisti piacciono sempre di più. Abbiamo invece un altro musicista, un altro è seduto dietro le quinte, faremo questa staffetta, intanto c'è Joshua Rowe. Ciao Joshua.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno, uomo della notte, nonché grande maestro, voce e chitarra degli Inside Out, che è praticamente una tribute band.
Esatto, ma come lo dici bene?
Ti piace? Stamattina ecco, quindi Pink Floyd, questo appuntamento molto importante, giorno 8 sabato.
Ormai ci siamo.
Appena arriva Joshua e soci. Partono le canzoni di Pink Floyd, perché tra due giorni, ed è sold out, appuntamento al Teatro
Golden di Palermo,
molto grande, parliamo di più di 1000 posti a sedere, che succede praticamente che è sold out,
più di 1000 posti, ma come avete fatto? Chi ce l'avrebbe mai detto? Se ce l'avessero detto, non dico tanto tempo fa, ma anche un mese fa, ci saremmo messi a ridere probabilmente.
Invece sì.
E invece è successo, con nostra grande sorpresa e con ovviamente grande piacere, e ci hanno dato questa bella responsabilità di dare tutto quello che abbiamo per onorare appunto questo attestato di stima grande.
Abbiamo fatto vedere prima il flyer, insomma Pink Floyd, insomma questo spettacolo che si chiama
Pulse
sold out, e questa donna che vedete, questa donna è una delle coriste dei Pink Floyd che verrà a Palermo. Lei, proprio lei, si chiama Durga
McBroom.
Ecco, Durga McBroom. Tra l'altro ha fatto parte di alcuni degli eventi live dei Pink Floyd, registrazione di uno degli ultimi album.
Ha partecipato come corista agli ultimi due tour fatti dai Pink Floyd, quello degli anni 80 che fece tappa, come alcuni si ricorderanno, a Venezia, quando si esibirono su una chiatta ormeggiata di fronte a Piazza San Marco. E poi il tour appunto che noi rievocheremo sabato, cioè Pulse, oltre ad aver poi collaborato con David Gilmour negli ultimi due dischi solisti, quindi diciamo è una collaborazione ancora stretta, aver contribuito con i cori nell'ultima pubblicazione a nome Pink Floyd, cioè The Endless River, che contiene un singolo cantato, il resto sono tutte cose strumentali, e le parti corali appunto vedono la partecipazione di George McBroom.
Fantastico, intanto qua continuano insomma i brani di successo. A proposito, la scaletta di giorno 8 al Teatro Golden, per chi ovviamente non ci sarà, ma così per far venire l'appetito, magari ci sarà una tappa in estate, visto che 1000 rotti posti sold out.
Ci stiamo lavorando.
La scaletta, quali saranno i brani che farete durante la serata?
Allora, come chi conosce Pulse saprà, l'esibizione si divide in due parti. Nella prima parte proporremo una carrellata, diciamo, dei più grandi successi e anche una buona selezione dell'ultimo album di inediti che era stato pubblicato allora nel 94, cioè The Division Bell. E nella seconda parte verrà eseguito integralmente l'album, possiamo dire, manifesto della musica dei Pink Floyd, ovvero The Dark Side of the Moon. che è uno di quei dischi che ha rotto un sacco di record di permanenza su Billboard. Sono, credo, appunto più di 40 anni ormai che galleggia più o meno nella classifica delle vendite dei dischi più venduti.
Insomma, un appuntamento sicuramente da non perdere, dove non sarai da solo, perché adesso tra poco parleremo anche con un tuo collega, Inside Out, parliamo, loro sono gli artefici, quindi insomma, chi sono te li ricordi a memoria e
ah,
poi
sì.
Lo dico a te, lo dico a lui. No, dico, beh, chi è più preparato nel ricordare tutta la formazione al completo?
Vabbè, io diciamo posso avere qualche defaianza, ma ci provo, non so.
Sì.
Allora, ci saranno ovviamente i componenti, diciamo, fissi degli Inside Out e alcuni ospiti che integreranno la lineup.
Ah, te ne sei uscito così?
No, adesso li dico, se vuoi dico tutti i nomi.
Yeah.
Interrogami pure. Allora,
vai,
abbiamo Fulvio Signorino alle tastiere,
basso.
Mimmo Aiello alla batteria, Marcello Castellucci al basso,
sì.
Poi Nicolo Florio alla chitarra, Vincenzo Cosenza al sassofono, poi la sezione cori che vede di solito nelle esibizioni che abbiamo in formazione base, Francesca Ippolito vedrà diciamo un'integrazione con altre due coriste, ovvero Magda Loriano e Claudia Sala.
Bene.
In più, per arricchire il sound, come appunto si conviene a un'esibizione
come
live,
lo dici bene,
livello,
sound. Yeah.
Abbiamo Giacinto Gianfala alle percussioni.
Benissimo, allora staffetta, saluta il pubblico, ricorda l'appuntamento, ma più che altro a tutti quelli che già hanno acquistato il biglietto, perché sono
bene,
da
quanti ci hanno onorato dell'acquisto del biglietto, hanno appunto realizzato il sold out. Appuntamento sabato 8 aprile al Teatro Golden alle 21:30 per appunto godere della presenza di Dorga McBroom insieme agli Inside Out, Pink Floyd Pulse Live.
Bene, si toglie la cuffia Joshua per dare cambio a un altro componente. Grazie a Joshua per essere stato qua.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno a te, che educato stamattina. Nicolo che sta arrivando, che bella sta staffetta, sembra tipo un concertone del 1° maggio. E allora, ciao Nick.
Buongiorno a tutti.
Ciao
a
Nick,
tutti.
Come stai?
Va bene, discretamente stanco, perché ieri venivo da una sessione di prove.
Vero,
veramente.
Che avete finito di provare alle 2:30?
Sì.
Ma la cosa difficile di essere una tribute band dei Pink Floyd qual è? Sta nel suono, nell'interpretazione delle canzoni, nell'essere più fedeli possibile all'originale, perché dipende quello che fai, dipende come vuoi interpretare,
allora
diventa un massacro.
Sì, hai detto bene, è un massacro. E poi noi che siamo anche abbastanza, come dire, precisini su queste cose, perdiamo parecchio tempo a curare gli arrangiamenti, a fare le cose molto fedeli agli originali, e quindi magari andiamo a scovare anche delle versioni particolari, la chicca, mettiamo quello, poi Pink Floyd sono dei maestri sui suoni, quindi...
Caro Nick, ti piace? Posso chiamare Nick?
Sì, mi chiamano anche così.
Ti chiamano anche così, comunque Nicolo Florio. Da quanto tempo fai parte degli Inside Out?
Allora, io da quasi 4 anni. Sì, ma la band da quasi 5 è in attività. Vabbè, per forza. Poi la...
Di prima mattina? Qual è la canzone adatta per fare colazione dei Pink Floyd?
Fare colazione.
Questa secondo me è più adatta per le ore serali. Sai, dopo una giornata ti metti lì nel divano, ti accendi un sigaro cubano, un amaro, un whisky, qualcosa.
Ci sta.
Ma di mattina qual è la canzone che segue per dare la gara?
Direi Money potrebbe starci, anche perché, come dire, uno va al lavoro, quindi diciamo
Money,
anche un po' per la pecunia.
Danny, ce l'abbiamo.
Eccola.
Ci sta, si è proprio la sveglia, ti suona il telefono. Cavolo, sono le 7, mi devo svegliare.
Però ti dà l'energia.
A proposito di money, di soldi, caro Vincenzo, questa mattina
sì,
ho pestata.
Che
e quindi
cosa?
Mi ho detto che sono soldi. Speriamo che questa canzone,
ma speriamo,
la di stamattina mi porti fortuna.
Ma ti porti fortuna, ma anche
speriamo,
per altro.
Speriamo.
Sai, oggi per non far mistero, non abbiamo completamente parlato e toccato l'altro aspetto, che è quello che è diventato ormai tabù.
Toccate,
ma perché
fuga?
No, perché noi ci siamo impegnati, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto. L'hashtag è stato lanciato anche da Meriem. Noi non faremo più nulla. Capito? Se si presenta qualcuno qua, lo ospiteremo, riguarda la situazione
capito? Del signorino, sì. Del signorino. Quindi comunque stiamo cercando anche l'anima gemella. Ma abbiamo fatto già il nostro, voi cercate anime gemelle, io lo dico a tutti, chi passa qua per par condicio, cercate anime gemelle?
No, in questo momento.
In questo momento non te ne frega nulla.
No, sono sposato da 3 anni.
Ah, vabbè, allora dillo subito. Ah, scusa, Nick.
Vabbè, non si sa mai. Che ne so.
Nick! Scusami, ma se torni a casa ti fanno nuovo, scusa. Scusami. Cioè, se la pensava, no, sono sposato per adesso no. Per adesso no, cosa? Ma ad agosto mica, Vincenzo, c'è possibilità. Mica siamo una agenzia.
Gli artisti, come dire, devono cercare anche di nascondere un po' di cose.
Ma Nick, caro Nick, non fa mistero. Allora, tu voglio dire, Inside Out, che stanno insieme, insomma, in questa formazione extra large per l'evento. Solitamente voi girate comunque perché vi chiamano, insomma, per fare gli spettacoli dedicati ai Pink Floyd. Sì, sì, l'emozione, sì, però, di fare questo con la corista, cioè proprio con lei, qual è?
L'emozione soprattutto mia, ma anche di Joshua, che eravamo nel 94 proprio sotto il palco a vedere i Pink Floyd. Lei era lì, per cui nessuno si sarebbe mai immaginato, diciamo, di un proseguo del genere, cioè suonare con lei sul palco, davvero incredibile, no?
Diciamo, c'è stata una trattativa, mi diceva Josh in un'altra intervista, c'è stata una trattativa, però lei abbastanza, a quanto pare,
molto
vogliosa di venire a fare, insomma, questa
molto
sua performance.
Molto contenta di tornare in Sicilia, era già venuto un paio di anni fa, però veramente entusiasta davvero. Adesso spero appunto che i siciliani ricambino di
più. No, penso di sì, cioè, nel senso, i 1000 e passa gente che ha acquistato il biglietto, infatti è sold out per il Teatro Golden. Immagino continuano le grandi canzoni dei Pink Floyd, e sono quelli che amano proprio Pink Floyd, sono quelli seguono tutto quello che è Pink Floyd, quindi il calore non mancherà, ne sono convinto.
No, ma anche io, ovviamente.
Ecco, quindi io vi faccio un grandissimo in bocca al lupo per questa avventura. Anche tu, diciamo, la gente, vuoi ringraziare chi ha acquistato già il biglietto?
Quello lo abbiamo anche fatto, diciamo, sulla nostra pagina di Facebook. Abbiamo ringraziato tutti immediatamente quando si è avverato il sold out. E niente, quindi siamo davvero contenti, emozionatissimi. E voglio ricordare un'altra cosa, che noi giorno 7 aprile, quindi domani,
sì,
giusto?
Domani.
Di pomeriggio Durga sarà con noi alla Feltrinelli di Palermo, assieme a Nino Gatti, che è il guru, diciamo, degli esperti floydiani d'Italia, sì, che ha scritto tanti libri su Pink Floyd. Ci saranno sia Nino Gatti che Durga Beckbrum, che ovviamente saranno intervistati, quindi parleranno di Pink Floyd. Saranno lì a disposizione di tutti.
Lei arriva, la Durgan arriva da quale paese americano?
Lei abita a Los Angeles.
A Los Angeles.
Non so esattamente di dove sia, però abita lì. Però in questi giorni in Italia, anche perché lei collabora con altre tribù.
Allora, penso che sia Joshua che mi sta ascoltando, Nick. Il momento, in questo momento, più delicato è l'arrivo dell'ospite in Italia. Cioè, nel senso che lei prenda, oggi che è giovedì, lei parte quando praticamente? Oggi? No.
No, scusa, lei parte dall'Italia comunque.
Ah, parte dall'Italia?
Sì,
okay.
Sì, è già in Italia in questi giorni.
Ah, ok, perfetto, quindi state tutti più sereni.
Sì, indubbiamente.
Che un volo transoceanico, in ritardo. Quindi partirà e arriverà a Palermo in pratica.
Devo dire che siamo stati fortunati, perché l'abbiamo beccata nel periodo giusto, sì, in cui era.
Va bene.
In Italia.
Grazie.
Grazie a voi.
Complimenti, fare un sold out oggi in questo momento, 1100 al Teatro Gol, con uno spettacolo, è quasi impossibile anche per artisti nazionali, nel senso big della musica italiana, per intenderci. Quindi complimenti a voi, seguaci Pink Floyd. Bene, noi naturalmente siamo pronti invece con l'ultima edizione del GR Med. Come sempre, in studio è arrivato Luca Tutone. Tra poco
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Bentrovati a questa edizione del GR Med. Poco dopo le 3 della notte la commissione bilancio dell'Assemblea regionale siciliana ha dato il via libera al decreto legge bilancio 2017-18-19, al DDL della legge di stabilità e al DDL collegato. Nel testo non mancano i colpi di scena, a iniziare dalla cancellazione di riscossione Sicilia dal 1 luglio. Viene sciolta anche l'ARAN, l'agenzia che si occupa della contrattazione nel comparto del pubblico impiego. Viene bloccata anche la fusione tra ANA ANAS e CAS, benedetta dallo stesso ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio, e che avrebbe creato un nuovo gestore per tutte le autostrade e strade statali siciliane, partecipato da ANAS e Regione, che avrebbe potuto finanziarsi anche con pedaggi nelle principali arterie. C'è poi una norma destinata a riaccendere le polemiche, riguarda una sorta di promozione di massa dei dirigenti regionali e anche nuovi concorsi per esterni. La Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni di carcere per Benedetto Conti, che nel 2013 uccise a coltellate l'ex convivente Rosy Bonanno mentre il figlio di appena 2 anni dormiva nella stanza accanto. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura Generale, che aveva appellato l'esclusione dell'aggravante della premeditazione. Il processo si è svolto in abbreviato, la famiglia Bonanno si è costituita parte civile. La Procura di Messina ha aperto un'inchiesta sulla morte di un neonato di poche settimane avvenuta ieri all'ospedale di Taormina. Il bambino era stato ricoverato lo scorso 20 marzo nel reparto di pediatria del Policlinico di Messina e poi trasferito a Taormina in cardiochirurgia pediatrica. Pochi giorni dopo il suo cuore ha smesso di battere, i genitori vogliono sapere se è stato fatto tutto il possibile per salvare il bambino e si sono rivolti alle forze dell'ordine. Ali Listi Maman, originario del Niger e volto simbolo dell'accoglienza, aveva annunciato il ritiro dalla lista del Movimento 5 Stelle per le prossime amministrative, sono stato emarginato, aveva detto, contestando anche la credibilità dei programmi politici preannunciati dai grillini. Su Facebook raffica di critiche, ma soprattutto inaccettabili insulti razzisti. Rimettiti su un barcone e torna nel tuo paese. I Verdi gli hanno già chiesto di candidarsi con loro. Solidarietà da PDL Luca Orlando. Il Movimento 5 Stelle prende le distanze dagli autori delle offese. Quasi 11 ore di interrogatorio, quello di garanzia con il giudice per le indagini preliminari per l'ex direttore generale della GESAP, Carmelo Scelta, sull'inchiesta appalti all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Non avevo alcun potere di firma, non potevo combinare gli appalti come mi viene contestato. Al centro dell'inchiesta il restyling dello scalo palermitano, i cui lavori sarebbero stati affidati sempre alle stesse ditte e senza seguire le procedure di legge. Scelta, già licenziato 2 anni fa dai nuovi tecnici, dai nuovi vertici GESAP, si trova agli arresti domiciliari. Chiudiamo con il rinvio a giudizio con l'accusa di estorsione per il direttore di Telegiato Pino Magnaci. Il processo comincerà il 19 luglio, rinvio a giudizio disposto anche per altri 11 imputati tra boss ed estortori. Secondo l'accusa, Magnaci avrebbe preteso favori e denaro da amministratori locali, minacciandoli in caso di rifiuto di avviare campagne mediatiche negative nei loro confronti. Magnaci, che proprio 2 giorni fa ha annunciato l'intenzione di chiudere Telegiato, tutto, la linea torna a Vincenzo Canzone.
GR Med, l'informazione di Radio Med.
Boh, ok, una festa è disco party, anzi è special party, perché io sono preparato, perché ogni sera dal lunedì al venerdì c'è special party, il sabato e la domenica c'è special party weekend edition.
Da questa settimana sì. Anche sabato e domenica a partire dalle 20.
Sì, praticamente dove c'è un successi del passato e anche quelli di oggi.
Tipo questo nuovo, qui. Uno vecchio.
Un disco, oggi... non guardare la playlist, questo è un successo che si chiama, come
Patrick
si chiama?
Hernandez.
Beppa? Come? Come?
Lo dico?
Sì.
Patrick Hernandez.
Titolo della canzone?
Born to be Alive.
Bravo, bravo Danny.
Ma oggi è il compleanno di Patrick Hernandez. Auguri.
Credi, le sa tutte. Oh Luca.
No, ma tu pensavo per un attimo stesse dicendo che era il compleanno di Abel Hernandez.
No, non c'entra nulla, ne devo salutare.
Salutalo.
Luca, ci vediamo, buon lavoro. Ciao, grazie a te, grazie a Danny, Luigino. Domani ultima puntata della settimana.
Luigino
e Lughina. Buona giornata domani.